In altre parole.
Oggi è venerdì 21 marzo e siamo quindi giunti alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica, ultima puntata della settimana e ultima puntata della settimana con il nostro ospite, l'antropologo Franco La Cecla, che ha insegnato in università di tutto il mondo, da Catania, Bologna, Berkeley, Barcellona, Parigi, Ginevra, e che attualmente si occupa di arte e antropologia allo IULM di Milano. Tra i suoi numerosi libri ricordo ancora, lo faccio davvero con piacere, Perdersi, l'uomo senza ambiente, Il malinteso, antropologia dell'incontro, Essere amici, Convincere Dio, note sul pregare. Ben ritrovato e buongiorno Franco La Cecla.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Sì. Ottimismo, turismo, moda, compassione. E di questi temi che ci siamo occupati nelle nostre prime quattro mattinate, naturalmente da una prospettiva antropologica che è la sua disciplina. C'è un aspetto che mi ha colpito durante tutte le conversazioni, il suo passare a mo' di esempio illustrativo da un mondo a un altro, ovvero da una cultura a un altro. Questo per spiegare le peculiarità, non per forza positive, del nostro mondo, quello che definiamo in modo generico occidentale. E quindi esemplificando sull'Oriente o sul Sud del mondo. Mi pare quindi quasi naturale, in conclusione di viaggio, chiederle, Franco La Cecla, dell'Europa. Che cos'è l'Europa? E non vuole sembrare ironica la domanda posta da chi vive in un paese che si trova, sì, geograficamente al centro dell'Europa, ma non ne fa parte politicamente. Che cos'è l'Europa oggi? Se ne scrive tanta politica internazionale, ci sono conflitti, anche in Italia si discute molto in questi giorni, in particolar modo di significato di Europa. Ma che cos'è l'Europa oggi, secondo lei?
Ma dunque, intanto appunto, diciamo, la Svizzera fa parte culturalmente dell'Europa, quindi oltre che geograficamente, quindi insomma, se parliamo di Europa parliamo proprio di una configurazione culturale. Quindi questo è la cosa interessante. Quindi molto prima che politica, o molto prima anche che economica, quindi c'è sicuramente una storia comune culturale molto fortissima.
Mi fa piacere che lo dica. Mi fa piacere che lo dica.
Certo. Beh, insomma, la Svizzera è stato il luogo dove si è ricreata, per esempio, tutto il mondo progressista italiano durante la guerra. Insomma, è stato un luogo fondamentale per la costruzione di moltissime cose, anche per tanti altri luoghi. Ma che cos'è l'Europa? Dunque, anche qui, cioè, io ho cercato di fare un lavoro sull'Europa. Pochi anni fa ho scritto un libro che si chiamava Elogio dell'Occidente, ma in realtà parlavo dell'Europa, ho cercato di avere una prospettiva da fuori, cioè ho cercato di capire qual è il desiderio di Europa che c'è, per esempio, in paesi che vorrebbero farne parte ma che non ne fanno parte, tipo la Tunisia e la Georgia. Ero stato in questi due luoghi, avevo fatto ed era interessante perché invece in questi luoghi c'è una fortissima idea di Europa, cioè ci l'idea molto chiara che l'Europa non è qualcos'altro, che l'Europa non è la Russia perché è un fronte della Georgia, che l'Europa non è il mondo, diciamo, del Maghreb. E quindi però la Tunisia è molto più rivolta rispetto all'Europa, rispetto al resto anche del Maghreb, no? Allora, la cosa interessante è che l'Europa viene vissuta come un luogo intanto di libertà, cioè come un luogo dove in qualche modo c'è un discorso, c'è una presenza del diritto, che è una cosa fondamentale, nel senso che in qualche modo l'Europa ha una storia che è una storia comunque di conquista del diritto individuale, questo sicuramente, no? Nel senso che rispetto all'afflato che possono avere altri luoghi dove c'è un discorso comunitario forte e sovranista, l'Europa invece ha sempre privilegiato in qualche modo l'importanza dell'individuo anche rispetto alla comunità o rispetto al clan, rispetto alla tribù, no? Sì. E questo è importantissimo, cioè l'Europa è la culla in qualche modo di questa grandissima cosa che è il discorso sul diritto individuale. E per esempio rispetto al mondo femminile, questo è fondamentale, nel senso,
certo.
Sicuramente l'Europa è uno dei luoghi in cui non si può negare, cioè non, il diritto di ogni donna non viene dopo del diritto della comunità a cui appartiene,
sì.
E questo è fondamentale.
Certo, certamente c'è tanto da fare anche in Europa ancora sui diritti delle donne, certo. Però rimane il principio di fondo. Si parlava di mondo occidentale. Che cosa distingue, secondo lei, l'Europa dal resto dell'Occidente? Perché l'Occidente non è soltanto, certo, l'Europa, anzi forse l'Europa a questo punto della storia ne è soltanto una parte poco significativa.
Ma che cosa distingue? Per esempio, cosa distingue dall'America, che è veramente l'altro luogo? Ma sicuramente una storia che ha meno a che fare con... come si può dire, con un moralismo, nel senso che per esempio tutto il mondo americano è imbevuto di un discorso calvinista protestante, e questo però lo rende anche molto più preda di ideologie, mentre invece l'Europa ha una storia più variegata, infatti quindi già questo è importante, cioè di varie componenti, e da una storia anche più smorzata, nel senso che per esempio in Europa, a prescindere da tutto, la letteratura, la cultura ha avuto un enorme peso rispetto anche alla politica e alla religione, no? In Europa si è sviluppata un discorso letterario, un discorso in cui in qualche modo arte e letteratura sono diventate la base anche della società civile. Ora ovviamente sembra una cosa che oggi è scomparsa, ma non è così. In realtà è ancora fortissimo il ruolo che ha la, sì, cultura all'intorno dell'Europa rispetto anche all'America, rispetto all'America. Cioè in America veramente l'intellettualità è una minoranza, è qualcosa, sì, di rinchiuso nelle accademie. In Europa non è ancora così. L'unico paese che somiglia a questo è l'America Latina, dove c'è un peso fortissimo della letteratura. E poi ci sono l'altra cosa fondamentale, che in Europa c'è una storia della critica, in qualche modo interna stessa all'Europa, che è fortissima. Questo forse c'è anche negli Stati Uniti, però insomma in Europa abbiamo creato delle cose orrende, abbiamo creato il colonialismo, però abbiamo anche creato tutta la reazione a questo, cioè, sì, tutto ciò che è diventato in qualche modo anche il movimento vero per la critica, per accettare che una società democratica è una società con la critica.
Forse è proprio questa differenziazione interna, che è una delle sue componenti di arricchimento, che fa trovare oggi l'Europa, almeno politicamente, noi stiamo parlando della parte culturale, impreparata ai fatti che stanno un po' travolgendo il mondo, con tempeste continue che si stanno susseguendo. Si fa fatica a trovare un'unità, un accordo su tanti punti, tanti elementi, emergono differenze importanti, anche rispetto al mondo non europeo, come può essere quello russo, immaginiamo l'Ungheria da questo punto di vista. Ma lei ci diceva che in alcuni paesi, l'Ucraina evidentemente in questi anni ha maggior ragione, ma l'Ucraina, la Georgia, forse alcuni paesi africani guardano all'Europa come a un modello al quale integrarsi nel limite del possibile, un desiderio di Europa. Ma che cosa può dare, secondo lei, oggi ancora al mondo la nostra Europa? Non è facile, credo, rispondere.
Ma sicuramente l'Europa ha una storia del farsi società che importa moltissimo a molti paesi, anche alla Cina, anche a paesi lontani, nel senso che l'Europa si basa su un discorso di fondo, che è il fatto che l'alleanza tra le persone è un'alleanza molto ancora rivolta all'idea greca, ateniese dell'alleanza, cioè non ci si allea né per famiglia, né per corporazione, né per clan, cioè c'è una scelta libera del mettersi insieme, e questa è la grandissima, stranissima base della democrazia europea, che poi è stata esportata, però noi in qualche modo l'abbiamo elaborata in maniera più profonda e molto prima, ed è il motivo per cui l'Europa è un'Europa multilingue, cioè rispetto agli Stati Uniti, dove uno ha una sola lingua e va da una parte all'altra ed è un solo paese, invece la cosa straordinaria dell'Europa è che nonostante i confini culturali invece c'è un discorso comune interessante, ed è un discorso comune che ha a che fare con cosa significa oggi convivere, vivere insieme, e che è un discorso comune in cui le differenze sono una cosa fondamentale, però appunto che non sono vissute come minorities, che come accade in molte parti del mondo, sono vissute invece come un comune bacino, no? Dove l'individuo in qualche modo sceglie le persone con cui vivere, con cui allearsi, con cui creare il lavoro, con cui creare la politica, insomma.
Franco, la CECLA, sono considerazioni assolutamente condivisibili le sue, e direi che è una prospettiva dalla quale dovremmo tutti guardare al nostro presente, ma soprattutto al nostro futuro, partendo da questa diversità che è ricchezza culturale. Non posso che ringraziarla, Franco La Cecla, di essere stato con
grazie
noi questa settimana, perché il nostro appuntamento finisce qui. Grazie davvero, io credo che abbiamo anche imparato delle cose. E, grazie, buona continuazione.
Buona primavera a tutti.
Buona primavera.
Certo, ok. Rete 2.